Oggi infatti abbiamo qui con noi il ciclo di Bethe, una formazione composta da musicisti attivi anche su altri fronti. Abbiamo due dei componenti della Grazia Obliqua, abbiamo Ilenia Volpe, abbiamo il bassista del Food Napolitani Trees, abbiamo Alex Sabetti alla chitarra, insomma ecco qui il CD. Vi faccio vedere anche in camera, ricco anche di ospiti, perché c'è Militant A, Fabrizio Tavernelli degli AFA, Enrico Capuano, Miro Sassolini, colui che fu la voce dei Diaframma, Andrea Chimenti, anche lui ex voce dei Moda e poi in chiave solista, Umberto Palazzo e anche Riccardo Sabetti, fratello di Alex ovviamente. Noi ci ascoltiamo il ciclo di Bethe, sì il gruppo l'avete capito, no, ma anche la canzone, questa qua, il ciclo di Bethe da 900. E tra poco con noi nei nostri studi e li vedrete anche dal video, il ciclo di Bethe. Ciclo di Bethe è il nome del gruppo e anche la canzone che abbiamo ascoltato da 900. E questo è proprio il CD, la copertina, qui c'è anche la scatola, la vedete, ho tirato fuori il libretto, ma soprattutto abbiamo qui ospiti nei nostri studi proprio il ciclo di Bethe, eccoli qui inquadrati, una parte della band. Ciao, bentrovati, benvenuti.
Salve. Ciao, grazie.
Ciao allora, a tutti, bentrovati.
Benvenuti. Ciao. Bravo, chi parla più vicino al microfono possibile. Allora, abbiamo tre quinti del ciclo di Bethe, rappresentati da?
Vabbè, Alex Sabetti,
Valerio
batteria
e Trinity.
Valerio e Trinity anche nella Grazia Obliqua, Valerio anche in altri progetti anche particolari. E bene, Alex, insomma, vecchia conoscenza anche di Radio Città Aperta, perché tu un po' di anni fa trasmettevi da queste parti.
Esatto, sì, sì, con... sì. Ritorno a casa, sì, trasmettevo con Radio Kalashnikov.
Eh sì, gloriosa, ci davamo, sì, esatto, anche il cambio.
Assolutamente, sì, 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 infatti il buon Polverari è stato il primo, diciamo, appena sono entrato e mi ha fatto da Virgilio negli studi di RCA.
Eh sì, e quindi adesso invece sei alla chitarra in questo progetto che appunto è il ciclo di Bete, con Ilenia Volpe alla voce anche, che beh, ben conosciamo qui a Radio Città Aperta, esatto, tra l'altro è la nostra social media manager, quindi
più, esatto, quindi
proprio più di così,
all in the family,
tutto in famiglia. E poi manca il
Hermes più, Leonardi, Hermes,
bassista dei Tris, dico,
sì,
bene,
sì, esatto, bassista dei Tris, esatto,
formazione dei New Wave napoletano anni 90 più o meno,
sì, sì, sì,
o primi,
finiamo,
2000, insomma,
finiamo sempre là, sì, fine anni 90, sì,
addirittura questo... pensavo prima, okay,
sì, adesso sì, vuoi nella mia memoria adesso ci sono dei buchi clamorosi non dovuti a
ad
sostanze
abusi,
ma proprio buchi naturali
d'età, d'altra d'età, parte qui c'è la nostalgia del Novecento, quindi di un'epoca dove eravamo più giovani,
assolutamente, sì, è un po' il filo portante di tutta l'operazione, quindi io potrei partire subito, però ti lascio la parola.
Lascia a me.
Esatto.
Perché... Beh, prima descrivo la copertina di questo busto di Lenin, di una statua probabilmente che magari...
Sì, l'originale non ce l'hanno voluto dare.
No,
volevamo
niente,
la mummia proprio, ma...
Niente, cioè, al momento c'è qualche...
C'è qualche problema a trattare.
Però ecco, sì, perché c'è il cimitero delle statue di Lenin o di, insomma, dei grandi, non so se a Berlino da qualche parte.
Sì, adesso non ricordo, a parte adesso si è riempito, visto c'è questa nuova moda di buttarle giù dovunque, a torto o a ragione le buttano giù, quindi insomma qualche busto si trova. C'era in Italia, c'è ancora un busto di Lenin a Cavriago.
Stato là,
esatto,
ho anche la foto davanti.
Esatto, quindi insomma la Stalingrado d'Italia, come cantavano gli Offlaga di Scopax.
Esatto, esatto. Allora, Novecento, ecco, allora parliamo di questo ciclo di Bete, perché è una super formazione. Come nasce l'idea di unirvi insieme? Come nasce questo progetto, che poi è relativamente giovane proprio anche come concepimento?
Guarda, allora, io racconto questa storia, poi lascio la parola a loro, perché sennò divento...
No, ma sei tu il boss.
Sì, no, vabbè, no, no.
È colpa tua.
Esatto, è colpa tua.
Ma guarda, allora, credo che ci sono una serie di appuntamenti nella vita che uno perde, arriva in ritardo e diventa una specie di romanzo, quindi ogni gruppo c'ha questa storia narrativa, secondo me, dietro di sé, e la nostra particolarmente, penso, e vada anche oltre la musica. Perché è un incontro umano, prima cosa.
Esatto.
E poi diventa, ecco, nel mio caso particolare, è una sorta di, come dire, un cercare di riempire buchi, vuoti. Sono dei vuoti riempiti umanamente e da cose. I vuoti sono da una serie di cose, il filo col Novecento che dicevamo.
Certo.
Quindi l'idea di base era quella. C'è stato un momento, parlo adesso in questo momento a titolo personale, perché appunto l'idea di partenza con cui... è nato il progetto, è venuto da me, però data dall'incontro, in particolare con le due persone che sono qui accanto a me. Però per arrivare a questo incontro ci sono stati 15 anni prima di vuoto totale, che è il vuoto sia personale che collettivo.
Ma vuoto di che tipo? Musicale, nel senso di non avere una band?
Sono
o
cose
via?
Collegate, quello intendevo.
Sì.
Quando dico che sono dei vuoti da riempire, che non sia collettivi che personali. Il vuoto musicale, che per una serie di vicende a volte succede nella vita, io che avevo una storia musicale, piccola come tanti di noi indipendenti.
Beh, tu fondasti gli Argini. No,
non conto niente la storia degli Argini, precisiamo, perché ogni volta nomino da quella parte qualcuno si irrita. Diciamo, ero nella fondazione proprio della band. Poi ci sono state un paio di vicissitudini, ma insomma già prima del primo disco ero già fuori.
Quindi
già
una parte marginale degli Argini.
Degli Argini, esatto. Però ero proprio fra i fondatori
esatto,
a tavolino. Esatto, da quando si è deciso che cosa suoniamo, come suoniamo e come ci chiamiamo.
Ok.
Quindi
fa come il primo batterista dei Beatles.
Esatto, no? sì. Diciamo, spero di stare più in salute di lui, però. Sì, esatto.
Guarda, potete anche metterlo in mezzo il microfono, così potete interagire meglio.
Meno male che c'è la telecamera, se no sembra
un'altra figura di qualcuno.
E praticamente sì, diciamo, c'è stato questo vuoto di tanti anni in cui ho abbandonato la musica senza chiedermi neanche il perché. È successo e basta, ho fatto tante altre cose, insomma,
certo,
ci conosciamo un po', lo sai, ho cominciato a lavorare a giornali, a radio, ho fatto il DJ tanti anni, però la musica se n'è andata così. Solo che mi è ritrovato per vie traverse, e contemporaneamente sono stati anche gli anni, qua arrivo anche al Novecento, di buco che io dico collettivo, perché per molti di noi si è spezzato qualcosa. E questo rientro musicale, umano, coincide un po' anche, sembra fatto apposta, non c'entra filologicamente, però con la pandemia, il 2020, perché il Novecento io a volte lo considero più uno stato dell'anima, mm-hmm, che è una cosa pratica, perché sai, come dire, gli anni 80 sono durati fino a metà degli anni 90 almeno,
certo.
Poi per chi fa il DJ sono un incubo, perché non sono mai finiti, insomma sono 50 anni che esistono le serate anni 80.
Però, anche se stanno un po' scemando, devo dire la
verità, sì, c'è il revival 90, cioè, siamo già al revival 90. E quindi, diciamo, fino ai primi del 2000-2010, secondo me lo spirito del Novecento c'era ancora.
Sì.
Poi è andato completamente scemando, e io dico il 2020 è stato il momento di fermo totale, che ha spezzato qualcosa con le nostre generazioni, un po' anagraficamente.
Ma solo italiana o internazionale? Perché io forse questa cosa la vedo più a livello italiano, proprio se parliamo anche di musica,
sì,
e di un certo tipo di cultura.
Penso italiana, non ho la controprova fuori dai nostri confini, però a livello italiano lo avverto anche, ecco, avendo fatto radio come te tanti anni, anche confrontandomi con altri artisti, molti dei quali sono presenti in questo disco, hanno avvertito tutti un po' questo distacco, anche generazionale col pubblico.
Esatto.
È come se questi 2-3 anni, che sono stati solo 3 mesi di fermo, il famoso lockdown, ma è come se si fosse spezzato qualcosa in molti con gli anta, mettiamoli così, gli anta.
Sì, sì.
E ripartire dopo non è stato così facile. E nel mio caso invece è successo il contrario. Avendo avuto questo buco di tanti anni, sono un po' come quei giapponesi che stavano su un'isola e non sapevano che la guerra era finita. E allora l'incontro con Valerio e Alessandra sono stati quelli che hanno riempito questo vuoto.
Ma cioè, non ho capito, voi già vi conoscevate da prima?
Ci conoscevamo per, ecco, io col giornale li ho conosciuti come musicisti, poi ci siamo frequentati e ci siamo piaciuti, che è stata la cosa fondamentale, perché poi uno fa queste cose sapendo che non è che andremo a fare il disco d'oro, già è tanto se arriviamo al disco di latta.
Però il disco fisico c'è, quello il disco fisico è arrivato oggi. Tra l'altro.
E quindi conoscere persone che condividono con te queste cose che sono prima umane, prima, ti porta a dire c'è un percorso che posso ancora fare. Quindi l'idea fondamentalmente nasce da questo. Quindi
bello.
Da questo bisogno.
Beh, bello anche perché, ecco, riprendere a far musica dopo tanti anni, magari non si è anche più grandi d'età, non ti viene forse proprio istintivo, anche perché devi ritrovare la gente giusta. In questo caso è stato un incontro importante, ne è venuto fuori, però ecco, non solo un qualcosa da sala prove. Alla fine si è arrivati proprio a realizzare, cioè siete partiti già con l'idea però di renderlo, ecco, non solo, come posso dire, un divertimento.
Guarda,
tra di voi,
esatto,
in sala, ma qualcosa di più sostanzioso.
Ma in realtà no, abbiamo detto, senti, vediamoci un pomeriggio, facciamoci una suonata, vediamo che succede. E è andata bene, ci siamo piaciuti anche musicalmente, quindi abbiamo proseguito.
Solo voi tre o già anche gli altri?
C'era Hermes. E
sì, Ilenia c'era sulla carta, ma ci ha raggiunto molto dopo, quindi... Però sì, è stata questa miscela. In realtà poi abbiamo avuto le idee abbastanza chiare
Fin da subito, è vero.
Perché sai, quando c'è la miscela subito in sala, in realtà noi le canzoni le abbiamo buttate giù in niente. Poi Valerio è una macchina in queste cose.
Quindi non esistevano prima le canzoni.
C'erano una serie di cose in testa, sai, quando stai fermo tanto tempo, io sono uno di quelli che ha scritto le canzoni sotto la doccia nella testa per mesi. Però in sala ho visto le hanno recepite subito. Ecco, senza loro due forse le canzoni non sarebbero uscite, perché sai, sono ferme nella testa, ma trovare qualcuno
Sì, sì, beh, è stata una questione di, anche di attitudine. Ci siamo trovati proprio anche nel modo di vivere la band, di vivere la sala prove e anche la fase creativa dei brani. E quindi è stato anche molto facile. Poi, foraggiati anche dal fatto che dal punto di vista umano c'era una bella intesa.
Bella intesa.
E quindi il resto è venuto in maniera molto naturale. Poi, vabbè, da parte mia c'era proprio almeno quando lui mi ha spiegato il progetto. Premesso che tutti i miei progetti iniziano sempre così quando mi chiamano: ah, Ciccio, ma che ti va di fare questa cosa? Quindi tutti, veramente da Flavio Ferri a Sabetti, anche Alessandra non mi fa sentire le canzoni. Ah, Ciccio, mi chiama Ciccio pure lei.
Marco Gonci pure?
Tutti, soprattutto Marco Gonci. E quindi poi mi spiegano le cose. Lui non mi ha spiegato questo mondo, insomma, le cose che ha detto anche a te dai serati, mi ci sono trovato immediatamente. Per cui anche questo è stato un fattore in più a favore del progetto.
Allora, io direi intanto di andarci a ascoltare qualcos'altro. Tra l'altro c'è stato un lavoro di post-produzione, se vogliamo dire così, da parte tua,
sì,
di Trinity.
Registrazione, mixaggio, mastering, sì, ho curato tutto io.
E beh, questo anche sono aspetti importanti quando si fonda una band, no?
Beh, intanto, perché così come cioè... Alex aveva nella testa le canzoni, io avevo nella testa come dovevano suonare e quindi ho detto, vabbè, senti, ci provo io a farlo il lavoro.
Ma credo sia uno dei risultati migliori è che il disco suona come immaginavamo che suonasse.
Esatto.
Questa è una cosa...
È fondamentale.
Sì, esatto, non abbiamo avuto, sai, quell'attimo di distacco che hai dal tuo lavoro, cioè è stato tutto un continuous da quello.
Tra l'altro io avevo suonato il vostro primo singolo, che era quello con Andrea Chimenti, L'Erba Alta, che era una ballatona. Mi pare che ancora non era uscito il secondo singolo, forse sì, ma non ricordo. Vi ho visto quindi dal vivo al RCCB Init, il nuovo,
sì,
locale. E mi aspettavo quindi una situazione, diciamo, da mood molto più ballate o brani un po' più lenti. Invece avete un tiro abbastanza netto su tante canzoni, come il ciclo di Bete che abbiamo ascoltato in precedenza, quindi c'è questo doppio aspetto di brani più rabbiosi e tirati ad altri un pochino più riflessivi. Che
sì,
ci ascoltiamo a questo punto? Che
vai,
vogliamo fare?
Alex, vogliamo far sentire?
Vabbè, allora, visto che siamo più variabili da questo punto di vista, c'è un brano che unisce sia la componente rock che quella vagamente cantautoriale e i temi centrali delle nostre tematiche anche nei testi, quindi suicidio rituale giapponese.
Ok, e allora eccola.
Dove c'è ospite Enrico Capuano.
E poi parleremo degli ospiti, perché ce ne sono svariati e quindi è interessante capire anche come sono stati coinvolti in questo progetto. Suicidio rituale giapponese, anzi la stoppo perché sennò poi parte. Invece voglio ricordare che se volete fare delle domande al gruppo, se volete interagire, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, il ciclo di Bete.
Definitivo.
suicidio rituale giapponese con ospite Enrico Capuano. Loro sono il ciclo di Bete, i nostri ospiti oggi qui in radio, nei nostri studi, li potete vedere anche sul sito di Radio Città, anzi adesso li metto un po' in primo piano da soli, senza di me.
Trucco.
Trucco, eccoli qua in primo piano. E quindi Valerio Michetti, Alex Sabetti, Trinity, Alessandra, quindi
no, in realtà sono Richard Benson con questi occhiali.
Ah, quindi non è vero tutto quello.
Esatto.
Eri tu.
Esatto, fingevo.
Occhiali da sole in un ambiente caldo, vedevo prima che...
Sì, esatto, l'effetto agosto a Roma, stiamo cominciando a avvicinarsi.
Arriva, che paura, mamma mia. Oh, però sarà un'estate interessante per voi perché suonerete dal vivo a luglio, da quello che so.
Chi? Io? Sì, il 15 luglio, si può fare pubblicità?
Certo.
Sì, ok.
Dovunque, cioè nel senso puoi dire luglio. Questa data e se ne avete anche altri, chiaramente.
Al Traffic apriremo il concerto di Christine... Io non so se si pronuncia Christine X o Christine Knight,
sì, esatto.
Non lo sappiamo.
Christine Nono.
Christina Nona.
Esatto. Sì, no, al momento è l'unica data estiva, anche che ci siamo concentrati molto sul disco che usciva appunto in questi giorni, anzi dovrebbe uscire nei prossimi giorni
il formato fisico, esatto. Lunedì dovrebbe uscire il formato fisico.
Sì, allora, perché il digitale è uscito. Ed è arrivato proprio oggi, li ho visti qui in radio con la scatola dei CD e
esatto.
Io sono tra i primi ad averlo, quindi ve lo faccio anche vedere.
No, sei proprio il primo ad averlo.
Il primo in assoluto.
Ah no, vi faccio vedere cosa, che ci sono loro in primo piano, aspettate.
Eccolo. Retro.
Quindi, sì. No, adesso
e quindi dicevo, essendo molto concentrati per la registrazione dell'album, ci siamo preoccupati meno... Delle serate estive,
certo.
Siamo riusciti a concentrarle tutte in primavera. Ha detto poi abbiamo chiuso il disco e adesso insomma presenteremo il disco il 15 al Traffic.
Sì, perché avete fatto qualche data prima dell'uscita di tutto. Proprio.
Esatto. Sì, ci siamo un po' messi, ci siamo rodati. Ha detto vediamo a che stiamo, insomma, se siamo presentabili.
Secondo me sì, insomma, ho visto il vostro concerto, come dicevo prima, all'Init, è stato assolutamente positivo. Allora, dicevo, ospiti vari, li ho citati prima, Militantà, Fabrizio Tarnelli, Capuano, Miro Sassolini, Andrea Chimenti, Umberto Palazzo, Riccardo Sabetti, vabbè, penso Riccardo Sabetti è stato facile coinvolgerlo.
Potrei dire il contrario, esatto, perché le cose filiali sono sempre le più complicate.
Però insomma, gli altri come sono arrivati? Ecco, come li avete scelti anche?
Beh, allora, in realtà, essendo tutti noi comunque chi in un modo o nell'altro nel giro musicale da anni si creano, soprattutto nella scena che una volta chiamavamo indipendente, adesso potremmo chiamarla residuale o resistente, cioè, e avrebbero senso tutte e due le parole. Quindi ci sono rapporti di amicizia e di stima negli anni. Con Miro Sassolini penso che fossero 10 anni e ci dicevamo io e lui facciamo qualcosa assieme. Non sapevamo cosa, perché io non suonavo, facevo altro. Quindi sì, facemmo una cosa per Culture Jam, il giornale, dove praticamente io misi mano a un suo pezzo facendo una specie di cosa da DJ. Abbiamo fatto un pastrocchio incredibile per il 25 aprile di 3 anni fa, dove praticamente c'era Miro Sassolini che cantava un pezzo di Fossati sui partigiani su una base dei Pankow che gli avevo messo io, sincronizzato io. Quindi insomma, facemmo questa cosa. Però a parte questo ci siamo detti tante volte facciamo una cosa, c'è stata l'occasione adesso sul pezzo bellissimo tra l'altro,
sì,
che ha scritto,
sì,
Trinity,
sì, sì.
E con gli altri, ecco, Chimenti aveva già collaborato con la Grazia
Anche
Obliqua,
con la Grazia, sì.
E aveva fatto un'altra cosa bellissima come tutte le cose della Grazia Obliqua, quindi insomma è stato facile
pure lì
coinvolgerlo perché c'era una stima professionale. E anche gli altri, Militante è un amico, cioè, ecco, Militante è un amico,
insomma, esatto. Stima artistica e amicizia.
E amicizia, è stato facile con tutti. Mio fratello,
quindi toccava coinvolgerlo.
Poi lui ha avuto un ruolo particolare, nel senso, lui comunque ha curato una sorta di arrangiamenti delle chitarre su quasi tutto il disco, sugli arrangiamenti, poi in particolare su un pezzo, sul pezzo che chiude il disco, quindi 908 secondo.
Che poi ricordiamo dove suona tuo fratello anche.
Suona con i Dis Eternal Decay.
Esattamente. Quindi circuito
Palazzo,
più post-punk,
stesse cose,
Umberto,
esatto.
Palazzo.
Fabrizio Tafernelli, insomma, sono tutti gli ex del consorzio con cui c'erano rapporti. Anche perché io suonavo in un gruppo in precedenza, che non ha avuto fortuna, i Carmilla, che è una formazione new wave napoletana anni 90, dove il batterista Sergio Delle Cesi poi è diventato il... è ancora oggi è il manager di Ferretti, esatto. Oggi, quindi insomma, sì. Comunque c'erano questi rapporti così che ci trascinavamo.
Ospiti novecenteschi anche in questo caso.
Assolutamente, assolutamente, qua insomma, qua il più giovane è il signor batterista qua, che comunque
ho detto tutto, cioè sono nato nel 77, per cui quindi... c'ho un'età pure io ormai.
Sì, però, ma questo non è, esatto, non è un paese citando i Cohen, in senso, non è un paese per vecchi, però il rock è un genere legato storicamente al Novecento, cioè è una forma di musica nuova fondamentalmente, quindi a volte ci penso, non c'è da sorprendere. Noi vediamo, ecco, il cartellone di a Firenze quest'estate ci sono i U, uno pensa, cazzo, i U quanti anni c'hanno? E il pubblico quindi sarà adultissimo. Sì, però non è neanche più strano, perché il rock fondamentalmente è del Novecento, siamo ancora legati a quell'immaginario. Sì, certo. Quindi lo scarto nuovo è adesso.
Sì, ma non solo, poi diciamo il riferimento nostro, almeno anche per quanto riguarda me in particolare, che sono cresciuto musicalmente in quella decade, sono gli anni 90. E uno pensa sempre agli anni 90, sono 10 anni fa, in realtà sono 30 anni fa.
Per cui,
storicamente, non a livello archeologico, non a livello geologico, però insomma a livello di vita vissuta, di sociale, sono tanti anni.
No, se io penso insomma agli anni 80-90, vai indietro di 30 anni, erano gli anni 50 addirittura, esatto, e fa effetto pensare invece che gli altri anni 80-90 che possono
è quello che hanno pensato gli Stray Cats negli anni 80,
esatto. Allora, un disco impegnato anche nei testi, insomma, ecco perché abbiamo descritto il Novecento, ma in realtà poi che cosa si va a raccontare in questo lavoro proprio a livello di liriche?
Ma penso che riguardi un po' quello che il discorso iniziale che ho fatto, di questi vuoti che ci ritroviamo, sia personali che collettivi. Il Novecento è stato il secolo delle grandi ideologie e delle distruzioni, degli opposti, che è un po' quest'idea di collettività che andava un po' a coprire. Si dice, sai, che le identità vengono fuori quando mancano le collettività. Oggi sono tutti puntati sull'identità personale, perché è venuta un po' meno l'idea di collettività. Quindi questa è una mancanza che sì, è personale, però la vedi tutto intorno. È difficile, è un disco che vorrebbe essere una sorta, come dire, di linea Maginot, la nostra piccola linea gotica, dire noi siamo ancora da quest'altra parte.
La vostra resistenza culturale, esatto. Come che
ma non è solo come gruppo, cioè a noi piace, siamo quelli che coltivano ancora l'idea che sì, siamo pochi, siamo tutti un po' age, però possiamo ancora fare delle cose.
Non dobbiamo immaginare che dobbiamo star zitti perché siamo superati, assolutamente no, anzi, forse ci vorrebbe da parte di tante persone un'attività maggiore sia di ascolto o di essere protagonisti o anche di supportare. Talvolta mi sembra che, ecco, tanto pubblico anche che sarebbe vicino a certe dinamiche, idee, suoni, se sia un po' atrofizzato.
Sì, le piccole patrie.
No, anche perché poi il concetto di collettività di cui parlava lui, legato al Novecento, va recuperato pure in ambito musicale, perché voglio dire, anche se non c'è una scena musicale, se non c'è supporto fra band, spesso e volentieri, tante piccole isole staccate che non comunicano, questo è proprio perché anche nella musica c'è bisogno di ricreare un po' un gruppo, una collettività anche in quello. Perché poi è importante pure a livello creativo,
certo.
Insomma, lo scambio di idee, certo. Che si muovono cose, insomma, fa bene anche all'arte.
Infatti per quello dicevo, non è solo la cosa del disco nostro come band, ma ci piace questa cosa umana, è il fatto con il quale, ecco, noi ci scambiamo anche, è il caso di dire, fra musicisti, gli ospiti, ma anche fra le band con cui superare un po' l'idea, sai, che ognuno sta là a vedersi il suo orticello, che alla fine sono tanti piccoli orti che non sfamano nessuno, perché sono così piccoli,
vero.
Che è meglio farne uno grande, cioè io sono contento quando lo suono con le altre band, perché certo. Dai, aprite un muro anche voi, poi dove si infila uno si infilano tutti, è il caso di L'acqua che scava, è quella alla fine, se invece ognuno sta là a pensare e io mi faccio la mia piccola cosa qua, facciamo il Bertinotti di Guzzanti, la strategia delle zanzare, tanti microorganismi che colpiscono di qua e di là.
Sono d'accordo. Ma quindi abbiamo citato i vostri progetti, tu Trinity, anche altri gruppi al momento?
Sì, oltre alla Grazia Obliqua io suono nei Le Longadier, sempre con Valerio, e ho un mio piccolo progetto, è un duo acustico che si chiama Double Dare, E poi che altro fa? Io me le scordo poi le cose che faccio.
C'erano così tanti impegni.
Cioè, considerate che lei scrive gli appuntamenti per tutti e due, perché sennò esatto. Io ho la memoria di un gamberetto, non mi ricordo nulla. Mi chiede adesso a me il nome delle band, non lo so.
È troppo.
Dopo la canzone, te lo dico.
Lei è anche il batterista del Carillon del Dolore.
Anzi, chiedo scusa, amici del Carillon.
Tra l'altro, ricordiamo Paolo Tabaglione, che è chitarrista Carillon del Dolore, stasera dal vivo con il suo nuovo progetto X-Men, sì. Proprio all'RCCB, insieme ai Traum,
tra
che
l'altro,
questa nuova formazione.
Una band bomba, gli X-Men. Abbiamo usato. Sono insieme con Olympian Gossip e X-Men, sono
trio,
fantastici, una bomba
trio
atomica.
Fortissimo. Quindi consigliamo il live di questa sera.
Poi io suono anche la batteria in un'altra band di progressive metal che si chiamano Alchem.
Ah. Complimenti. Insomma,
in realtà io nasco come batterista, poi mi sono dedicata a 2 miliardi di altre cose.
Esatto, il famoso scambio qua è anche fra gli strumenti, esatto.
Certo. E tu scrivi, hai tanto, non solo i testi, ma anche su culturegem.it, dove sei il direttore insieme a Sira, se non dico,
sì,
a Sira,
esatto.
Devan, e
sì.
Poi è nata anche una casa editrice.
La casa editrice, ecco, a proposito di scambi di queste cose, per dire, con la casa editrice, che fa parte tutto di quest'idea novecentesca di resistenza, aprire una casa editrice cartacea oggi è un'operazione suicida, assolutamente, per cui, insomma, assolutamente improduttiva. Però noi, insomma, ci piace conservare il rischio di queste cose. E a proposito di scena, per dire, noi sta per uscire adesso, noi abbiamo già pubblicato diversi libri, fra poco uscirà anche un libro dei fratelli Camerini, RCA, esatto, che sono i fondatori nuovi Tribù Zulu, dei Trendeville, insomma,
del sogno che è uscito,
il sogno disco, che è uscito,
no, ho sbagliato,
sì, è uscito il sogno da poco, il progetto collaterale dei Camerini, dei nuove Tribù Zulu, che è un CD allegato a un libro che pubblichiamo noi di Culture Jam. Quindi ecco, l'idea di fare scena è anche questo, di fare resistenza, è anche questo scambio.
Certo.
Cioè, non stiamo lì a preoccuparci, ecco, di quello che...
Gelosie varie.
Esatto, di gelosie, ma anche della risposta del mercato. Noi stiamo andando come kamikaze allo sfacello, ma a petto in fuori, ecco.
Con
Savoia,
orgoglio.
Urlo!
Allora, insomma, il disco del ciclo di Bete lo si trova già in digitale, il CD, insomma, sarà disponibile tra qualche giorno, quindi dove si può andare a cercarlo? Su Bandcamp?
Sicuramente su Bandcamp, poi
probabilmente
anche in qualche negozio,
esatto,
di dischi.
Forse anche Amazon c'è anche.
Ah, è vero, forse anche Amazon.
Forse Amazon. Sicuramente Bandcamp. Quello
ok, è tra l'altro poi tra poco uscirà il podcast e l'intervista, anzi devo fare la foto, attenzione, mi ero scordato tra un po', quindi per la copertina del podcast, e ci sarà, oltre al file audio di questa chiacchierata, anche un videoclip, quello di 900 se non sbaglio, e poi anche l'ascolto dell'intero disco preso da Bandcamp, quindi insomma possibilità di
grande
gustarsi.
RCA, ragazzi.
Sì, davvero.
Allora, quindi l'appuntamento del 15 luglio lo abbiamo ricordato al Traffic di Roma, e quindi il ciclo di Bete da non perdere. Sono 13 canzoni, allora, che cosa vogliamo far ascoltare per salutarci da questo album?
Vai Valerio! Io propongo la mia preferita, soprattutto in sede live, Ferretti e Zamboni,
sì.
Divisi a Berlino.
Tra l'altro, appunto, è uscita questa notizia che si riformano i CCCP, quindi...
Ma loro dicono che non è un...
Non erano mai sciolti.
Non si erano mai sciolti.
Con le parole Ferretti ormai ci ha abituato a questi calambeur, chiamiamoli così, e quindi... Ma noi abbiamo anticipato la notizia involontariamente, quindi
esatto.
Abbiamo raccontato una storia qualche anno fa.
Beh, perché loro si conobbero a Berlino, poi Ferretti e Zamboni nascono lì proprio...
E ufficialmente si sciolgono, litigano là, quando Ferretti registrava Codex a Berlino,
esatto,
l'album solista, esattamente. Con Zamboni.
E
noi citiamo il film di... comunque la citazione è anche un film di Totò e Peppino. Totò e Peppino divisi a Berlino.
È vero.
C'è questa commissione.
Sono comunque icone del
Novecento. Esatto.
Beh, comunque musicistica ancora, quando li ascolti, con i CCCP soprattutto, ma anche con i primi CSI, insomma. Sono grandi cose.
Tanta roba.
Sì. Ha messo una virgola... I primi CSI, che sta lasciando trapelare qualcosa di gusto personale.
Sì, no, vabbè, poi no, devo dire, poi no, vabbè, andando avanti, ripensando anche a Tabula Rasa elettrificata, che se ci pensiamo, quello arrivò primo in classifica in Italia.
Sì, una dimensione parallela che non sappiamo,
sì,
più esatto.
Cioè, non potrebbe proprio più essere,
no,
adesso.
No. Ma probabilmente, ecco, voglio essere ottimista, se fossimo usciti noi con un disco così degli anni 90, probabilmente, insomma, avremmo trovato un'altra epoca, un altro mercato.
Beh, c'era un'attenzione diversa proprio da parte dei media, delle case discografiche. Insomma, c'era anche Mamma Rai che trasmetteva tante di queste cose, c'era un supporto diverso, c'erano festival, pensiamo a Rizzo Wave nel suo periodo,
c'era
più...
MTV,
Video, no, no, Video Music, sì, sì, i primi c'era, anni c'era 90 ancora, sì, c'era ancora. Sì, insomma, era tutto un mondo diverso. Anche
io ho l'altro fratello che faceva il DJ a Video Music.
Ma va?
Sì. Esatto, adesso fa l'occupante al Forte Prenestino, però faceva il DJ a Video Music.
Quello è lo scotto che si paga.
Si paga il passaggio. Lo ricordo che presentava un programma, ha avuto Umberto Palazzo ospite, i primi Santo Niente, i Primus, cioè passavano anche queste cose.
Ma faceva
cose.
Segnali di fumo, no? Che faceva?
Non mi ricordo presenza. Il programma come si chiamava, c'era mi ricordo solo faceva l'inviato.
Ma pensate.
C'ha questo, mi ricordo un VHS, mi fece una volta, mi ricordo, dove c'aveva ospiti i Primus e i primi Santo Niente, per dire, giravano anche queste cose, i Primus, stiamo parlando dei Primus,
sì.
Sulla TV italiana, cioè,
esatto.
Ricordo i live dei Caius, esatto, sempre a Video dicendo. Music, che lì erano stati, quindi...
In Nirvana dalla Dandini.
Io mi ricordo gli Osric Tentacles il pomeriggio da Pedroni, no? Help.
Ah, anche.
Io dovevo fare i compiti, ma non li facevo, mi guardavo Help.
Infatti, manca tutto questo.
E poi si finisce a trovare UFO come Pedroni.
Oddio, però poteva succedere pure che se magari negli anni 90 noi avessimo fatto questo disco, io giro come Emanuele Agnelli, che ne sai? Quindi non lo so cosa è peggio alla fine.
Allora, ci scrive anche Lolo, ciao caro padre Ferretti, c'è questa commissione. Grandi CSI adesso è Duce Rai. Video Music con segnali di fumo con Paola Maugeri,
sì,
sarà.
Paola Maugeri, sì.
Esatto. Va buono, allora abbiamo detto che ci salutiamo su questa canzone. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi i microfoni.
Ascoltateci, cosa si fa a un gruppo? Un gruppo di regalo, si fa un gruppo e ascoltarlo. Poi se qualcuno vuole il CD... Insomma, comprate il CD, ma è più per soddisfazione vostra, non nostra, perché come sapete con i CD oggi più o meno ci puoi piastrellare casa, non è che hanno una funzione decorativa, quindi è bello averli come oggetti.
Se c'è un tavolo che soffica, ce lo
esatto, ma il resto per il gruppo è come dire è altro, diciamo.
Sì, beh, Ciccio è amore, quindi noi campiamo di quello, fondamentalmente amore e basta.
Esatto.
Beh, oltre a ascoltare poi vedere, perché avete fatto 3 video, quindi si possono andare a vedere anche su YouTube questi video ben realizzati, quindi anche lì
4 video mi sa.
Sì, è uscito uno da poco.
Sì, Maria Desiderata.
Ah, attenzione.
Allora. Sì, ma è proprio recente di una settimana.
Homemade.
Sì, okay. Esatto, abbiamo deciso la massima diffusione possibile.
E allora eccola qua, Ferretti e Zamboni divisi a Berlino. Grazie al ciclo di Bete per essere stati con noi.
Grazie
ciao.
A te.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.